Grazie, bentornati a una nuova diretta qua su Storie di Business, Consulenze Gratis, il format dove voi andate a fare le domande a degli imprenditori, delle start-up. E oggi abbiamo veramente un ospite, due ospiti anzi, che rappresentano una start-up che si chiama Start to Impact. Sono Gerardo Liguori e Virginia Tosti, sono due persone veramente che possono aiutare tutti quelli che sono, ecco, imprenditori o aspiranti tali. E quindi andiamo a vedere, andiamo ad aggiungere subito. Iniziamo le consulenze gratis qua su Storie di Business. Ciao a tutti quelli che si stanno connettendo adesso. Ciao Maika, ciao Antonio,
Fotografi,
benvenuti,
benvenuti.
ciao ragazzi, Gerardo e Virginia, benvenuti.
Ciao.
Non so se avete mai visto il format, comunque noi di Storie di Business andiamo, ecco, a concentrarci su di voi, ok? Facciamo sì che i nostri fan facciano delle domande e voi, insomma, darete delle risposte. Ho già dato la presentazione, ecco, di chi siete, però vorrei, ecco, che voi presentate direttamente l'azienda che siete voi i fondatori, insomma.
Ok, mi faceva ridere perché vedevo consulenze gratis, che immagino sia il format.
Sì, è il format, esatto.
Ok, allora diciamo che Startup Impact cerca di supplire un po' a tutte quelle che sono le mancanze dell'università in ambito digitale e innovazione. Quindi quello che noi facciamo è sia orientamento su quelli che sono poi i lavori del futuro e poi diamo formazione pratica e one-to-one sulle competenze digitali. E ultima cosa, per chiudere poi il cerchio, offriamo anche lavoro in startup ad alta crescita e impatto sociale. E poi vabbè, andando sul nostro profilo Instagram potete vedere un po' tutte queste cose che vi ho brevemente raccontato.
Assolutamente, se andate anche nelle storie precedenti, insomma, quelle della diretta, vedrete tutti e tre i tag, quindi potrete andare a seguire tutte e tre le pagine. E tra l'altro volevo dirvi che qua su Storie di Business il 42% sono ragazzi dai 18 ai 24 anni, che secondo me sono perfettamente in target, insomma, per quello che è la vostra mission, ecco. Ci sono molte domande interessanti, quindi io inizierei con questa che secondo me è interessante. C'è diffidenza nei giovani italiani verso i lavori digital? Cioè, voi avete trovato della diffidenza appunto nei ragazzi proprio?
Posso rispondere io? Ma guarda, più che diffidenza, a me sembra che ci sia proprio ignoranza, nel senso che cioè, si va molto per sentito dire, e pochi comunque ancora li conoscono e soprattutto pochi hanno capito che cosa sono questi lavori digital. Quindi dicono no, a me queste cose non piacciono. Poi giustamente anche per carità, non hanno in realtà neanche capito di cosa si tratta. E quindi ecco, più che diffidenza, secondo me c'è ancora molta ignoranza, ma nel termine proprio che ignorano l'argomento, e c'è poca informazione.
Cioè che questo nasce un po' da un tour avevamo fatto in 30 scuole incontrando 20.000 studenti delle superiori e diciamo che ora ci stiamo focalizzando molto più sugli universitari, però il discorso cambia poco perché ovviamente se non li conoscevi prima, non è l'università che te li fa conoscere, tendenzialmente. E quindi sì, diciamo che questa impressione ci è nata proprio dall'esperienza diretta incontrando migliaia di ragazzi in giro per l'Italia.
Ecco, questo è interessante. Voi avete iniziato praticamente, nonostante le vostre competenze online, offline, mi è sembrato di capire dalla storia che ho letto e che ho visto nel video di Marcello.
Sì, diciamo che abbiamo iniziato tutto in una scuola a Ceccano dove abbiamo incontrato 200-300 ragazzi, ma essenzialmente perché volevamo avere la possibilità di incontrare ragazzi e sapere la loro visione, il loro punto di vista. Quindi noi tendiamo sempre a fare cose, tra virgolette, non scalabili all'inizio per imparare il più possibile.
Perché comunque, cioè, nel senso, oggi c'è molto il tema che secondo me non è da sottovalutare, che comunque anche un'azienda che è digitale deve comunque non perdere il contatto con le persone, perché comunque qualsiasi azienda se nasce perché in un modo o nell'altro sta risolvendo un problema. Quindi ovviamente, cioè, devi capire se questo problema lo stai risolvendo per te e per altre due persone o se è un problema che è sentito da X mila o milioni di persone. Quindi sicuramente abbiamo appunto utilizzato questo approccio più che altro per toccare con mano il problema e quanto era sentito.
Ok, quindi una sorta di ricerca di mercato in cui avete evidenziato i punti forti, i punti deboli, insomma, come agire anche in ambito social. E qua c'è una domanda, ecco, che volevo farvi. Voi due fondatori, invece, come avete formato le vostre competenze prima, insomma, che esistesse Startup Impact che non dava, ecco, questo insegnamento? Quindi voi come avete fatto?
Allora, considera che, vabbè, quello che un po' diciamo spesso è che almeno le competenze digitali, ad impararle, diciamo, basta cercare su Google, nel senso che Facebook c'è il suo corso, Facebook Blueprint, poi ci sono un sacco di risorse anche in ambito di programmazione, quindi in realtà ad oggi imparare competenze digitali è una delle cose più semplici. E il tema che poi quello abbiamo cercato di fare noi è poi metterle in pratica su dei progetti.
Cioè, quello che diciamo sempre è devi avere un problema da risolvere, nel senso che comunque sia io che Gerardo, tutte le cose nuove e in più che abbiamo imparato, le abbiamo imparate perché siamo trovati ad affrontare delle situazioni cioè, per le quali non avevamo le competenze e quindi abbiamo iniziato a studiare cose in più. Quindi è tutto, cioè, diciamo che la cosa fondamentale è proprio avere l'opportunità di mettere le cose in pratica. Quindi banalmente gestire un cliente che sia il primo o il secondo e cercare sempre di fare cose che o non ha mai fatto nessuno o anche che non si è mai fatto, no? Perché questo ti dà comunque l'opportunità di metterti in gioco e di andare appunto a imparare nuove cose. Quindi lì cerchi su Google cioè, sicuramente una soluzione la trovi sempre.
Sì, diciamo che ti faccio proprio un esempio. Io quando avevo un problema andavo a vedere in inglese se qualche americano aveva avuto, perché tendenzialmente in inglese hai 100 volte, 1000 volte i risultati che avresti in italiano, e quindi tutte le volte che avevo un problema andavo a cercarlo in inglese e tutte le volte trovavo qualcuno che più o meno l'aveva risolto. E poi ovviamente però devi imparare ad adattare le cose poi al tuo caso specifico. Però tendenzialmente noi siamo nati un po', ma come tutti i migliori, cioè come tutti un po' i professionisti digitali che oggi comunque hanno successo, siamo nati da autodidatti, cioè non esistevano corsi
Certo.
cioè corsi a pagamento, cioè c'erano determinate risorse che potevi andare a leggerti. E così come su, ad esempio, oggi i nuovi linguaggi di programmazione, cioè ti danno tutte le specifiche e poi sei tu che vai un po' anche per tentativi quando c'è un qualcosa che è nuovo, diciamo.
Certo, poi immagino che comunque da professionisti magari il vecchio marketing non funzionava più, quindi se avete dovuto trovare per forza un modo per trovare lavoro, per trovare nuovi clienti. Questo è anche un po' il problema di chi ha queste competenze digitali, no? Cioè poi trovare il lavoro o trovare le aziende che hanno bisogno dei loro servizi, no? Anche questa è
Allora,
una
diciamo che noi
problematica.
oggi abbiamo un po' il problema inverso, cioè noi abbiamo più offerte di lavoro rispetto ai ragazzi formati che abbiamo. Cioè, perché il tema, secondo me, oggi è questo, nel senso che, ti faccio un esempio, nel mio caso io ero responsabile comunicazione digitale, cioè gestivo la pagina Facebook di un parlamentare. Nel momento in cui ero l'unica persona che aveva quella competenza e avevo dei risultati concreti, non è stato complesso trovare altri parlamentari. Così come oggi uno dei ragazzi nostri che gestisce Facebook ADV per una startup ha cominciato a farlo anche per altre startup. Cioè, la difficoltà oggi è crearsi un caso studio al massimo, ma non direi che è trovare lavoro. Cioè, e ovviamente per farsi un caso studio bisogna sperimentare, sbatterci la testa, però non direi assolutamente che in Italia manchi il lavoro o che non ci sia lavoro, nel senso che ce ne sono un sacco di. Noi banalmente abbiamo 150 offerte di lavoro con contratti, diciamo 25% stage retribuiti, 75% contratti fino a 30.000 euro annui. al primo anno, cioè senza una esperienza pregressa. Il punto è che non ci sono le persone che si sono formate. E quindi oggi il tema è quello, cioè oggi il tema è di avere persone con le competenze, non di trovare lavoro, secondo, cioè almeno dalla nostra esperienza, quantomeno in questi lavori. Poi ovvio che se tu fai l'avvocato, invece lì torna il problema del non trovo lavoro. Perché? Perché c'è troppa gente con quelle competenze, quindi c'è il problema opposto.
Ottimo, quindi voi siete concentrati, insomma, su quei lavori che hanno più richieste, in modo da non andare mai...
Sì, che per specificarli, che magari non l'ho detto all'inizio, sono marketing digitale, quindi tutto il tema del, non so, SEO, pubblicità su Google, su Facebook, ovviamente tutto l'ambito dei social media, programmazione web, quindi imparare HTML, CSS, JavaScript, PHP e Node.js, sono dei linguaggi molto richiesti per programmare dalle aziende, e poi UX, UI design, che è la parte invece più esperienziale, cioè ad esempio come oggi noi utilizziamo Instagram è stato disegnato da una persona, e quindi ci sono anche tanta richiesta di questi profili.
Ok, ecco, su Instagram, che siamo in questa, su questa piattaforma, ecco, ci sono anche delle domande... su questo, Instagram adesso è il social, insomma, che si usa di più, oppure Facebook e LinkedIn ancora sono quelli più utilizzati per le aziende? O dipende?
Per le aziende, ecco. O dalle aziende? Scusa, non ho capito la fine della domanda.
Dalle aziende.
Guarda, questo secondo me dipende tantissimo dal target, nel senso che ultimamente LinkedIn, veramente con chiunque parliamo, e anche Gerardo è il primo ad utilizzarlo, sta comunque dando una portata organica molto molto importante. Quindi chi vuole comunicare con tante persone a livello organico, LinkedIn è sicuramente un giusto posto, però è chiaro che dipende dal target con cui tu vuoi parlare, perché comunque Instagram al momento per, diciamo, i giovani è il lato proprio social, quindi quell'app che te usi proprio per abitudine, che comunque se vai al ristorante 8 persone su 10 hanno il cellulare aperto e 5 ce l'hanno aperto su Instagram, quindi è chiaro che le aziende non possono ignorare un canale del genere. Chiaro che chiaro è, dipende dal target, dal budget e voglio dire anche dalla strategia che vuoi utilizzare. Sicuramente, se ti devo dire due canali, Instagram, perché comunque la gente c'è e ce n'è tanta, LinkedIn, vabbè, poi ovviamente Facebook, perché tanti dicono Facebook, anche lì dipende dal target, cioè noi adesso comunque abbiamo un target molto giovane, ovviamente utilizziamo tantissimo Instagram.
Ottimo, ottimo. Qua ci sono delle domande molto specifiche, però è molto interessante quello che state dicendo finora. Spero, insomma, cioè, se volete, ecco, approfondire in qualsiasi modo, se vedete delle domande, insomma, se vedete lì che scorrono, a cui volete rispondere, andate tranquillamente.
Come chiedere le iscrizioni? Quando riapriranno queste iscrizioni?
Esatto, ora... questo me lo stanno chiedendo in molti. Quando riapriranno le iscrizioni?
Virginia, allora, no, vai, fai una premessa per chi invece non lo sa.
Allora, faccio la premessa. Al momento abbiamo chiuso le iscrizioni a Start Impact per il semplice motivo che noi crediamo realmente in quello che facciamo e vogliamo comunque che ognuno abbia il massimo dalla piattaforma e da noi. Per cui, dato che abbiamo adesso veramente tante persone iscritte, abbiamo chiuso perché vogliamo concentrarci per far crescere al meglio le persone che abbiamo dentro, perché come ha detto prima Gerardo, comunque il nostro obiettivo è la formazione per entrare nel mondo del lavoro, non è la formazione fine a se stessa. E quindi abbiamo...
Diciamo che questo è anche il motivo per cui ad oggi, almeno guardando un po' cosa c'è in giro, siamo l'unica piattaforma dove le persone possono ricevere una formazione pratica e one-to-one sulle competenze digitali. Questo vuol dire che noi vi facciamo fare dei progetti pratici, ad esempio creare una bozza di una strategia social media per un'azienda, piuttosto che creare un sito web in un determinato linguaggio, e poi vi diamo dei feedback. In questo modo potete integrare i vostri lavori, e poi con un portfolio di più progetti vi presentiamo alle aziende, perché oggi le aziende non chiedono il vostro, diciamo, CV, ma chiedono che cosa sapete fare, quindi avere un portfolio di progetti è il modo migliore per presentarvi.
Quindi, tornando alla lista d'attesa, Quindi abbiamo chiuso le iscrizioni, al momento c'è una lista d'attesa e diciamo che faremo entrare le persone in lista d'attesa comunque a blocchi. Quindi diciamo che la risposta al quando entrerai è prima entri in lista d'attesa e prima rientri in piattaforma. E le persone che sono in lista d'attesa ricevono tutte le informazioni del caso.
Ottimo, quindi andate subito nel sito, insomma, se avete queste esigenze andate a iscrivervi alla lista d'attesa, l'ho fatto anche io. E tra l'altro questo è ottimo da sapere, perché la qualità non è una cosa, ecco, da sottovalutare e vedere, insomma, che voi tra l'altro siete mo molto tranquilli dal punto di vista team, insomma, siete in pochi, no? A gestire tutta questa mole di persone.
Sì, diciamo che
Quindi
in totale siamo una decina di persone, se contiamo lo sviluppo e il lato video e grafica. Poi
ok, quindi neanche così pochi.
dipende sempre quale area, però diciamo più o meno una decina di persone che ci lavorano.
Ecco, quindi avete puntato molto alla qualità, quindi non riuscite, insomma, a gestire al meglio più clienti di così, e quindi chiudete, giustamente. Ecco, qua fanno una domanda proprio sugli investimenti che sono stati fatti nella vostra azienda. Quindi, come avete gestito gli investimenti che hanno fatto su di voi? Che qua chiedono vale 1 milione e l'azienda vale, insomma, un valore. Come avete investito?
Allora, considera che 1 milione era la valutazione di un anno fa, nel senso che noi dopo 3 mesi dal lancio della piattaforma, dopo aver riunito 8.000 persone iscritte e quindi con un MVP, perché poi la piattaforma di allora non è la piattaforma di oggi, abbiamo raccolto 200.000 euro con una valutazione pre-money di 800.000, che quindi vuol dire che dopo aver raccolto 200.000 euro, la valutazione finale è 1 milione. Come abbiamo gestito? Essenzialmente l'abbiamo gestiti molto sulle persone e sullo sviluppo della piattaforma e ovviamente sul marketing. Diciamo che queste sono quasi sempre le tre aree principali: marketing, sviluppo e team. Poi dipende ovviamente se lo sviluppo è completamente integrato, ovviamente ritorna sempre nel team.
Ottimo.
Cos'era un po' più specifica la domanda o era questa?
In realtà, no, vabbè, era molto generale. Penso che quello che intendessero, ecco, era magari cosa è stato più importante. È stato più importante magari il marketing oppure l'esperienza che l'utente ha avuto nella piattaforma che poi ha condiviso con gli utenti? O non lo so, secondo voi cosa è stato la cosa principale del successo, insomma, che avete avuto in questo anno?
Posso dire la
Vai.
cosa che dico sempre quando si parla di crescita?
Vai.
Allora, io una volta ho incontrato un ragazzo che era in 500 Startup, che è uno degli acceleratori, credo l'acceleratore più importante al mondo, e lui ci fece vedere una cosa molto carina, che era il grafico di crescita di Airbnb. E questo grafico era comunque abbastanza lento e poi c'è stato un picco. E su Airbnb girano tante voci di come ha fatto a crescere così velocemente. Ci sono tantissimi casi studio, no, cioè, che si raccontano di Airbnb. Cioè, loro hanno fatto veramente tante tante cose che gli hanno fatto cambiare i numeri, cioè che li hanno, diciamo, che li hanno aiutati a crescere. Quindi c'è stato il caso di Craigslist, le foto, vabbè, chi li conosce sa, però tanto non è questo.
Chi è nerd startup?
Sì, cioè diciamo che in questo caso magari poi se volete ve li racconto, ma non è questo, cioè i casi specifici non sono rilevanti ai fini di quello che vi sto per dire. E praticamente ognuno di noi tirava fuori un caso studio perché diceva dovete cercare di capire qual è stato dei casi studio che conoscete, quello che ha fatto fare la crescita. E praticamente la cosa carina è stata che tutti i casi studio che noi conoscevamo su Airbnb, veramente noti, cioè cose famosissime, nessuno di quelli era parte del picco, cioè erano tutti arrivati prima. Perché lui disse: ragazzi, non pensate che la crescita sia fatta da una cosa sola, la crescita è sempre la somma di tutte le azioni che fate. E quindi mi sento di ridire la stessa cosa. Cioè, se ti devo dire una, cioè nel senso, se tu mi chiedi tra marketing, sviluppo e team cosa ha funzionato meglio, cosa è servito di più, io ti rispondo tutti e tre. tutti e tre gestiti al meglio e diciamo coordinati al meglio, però non avremmo potuto fare a meno di nessuno dei tre. E, se poi ti devo dire qual è stata una cosa che ci ha fatto comunque crescere, a cui dobbiamo diciamo tra virgolette i risultati che abbiamo avuto fino ad oggi, sicuramente è stata la passione che mettiamo in quello che facciamo e la voglia davvero di vedere l'impatto che generiamo sulle persone, quindi vedere persone felici o vedere persone realizzate.
Anche perché se no poi alla prima difficoltà molli e ciaone. Ciaone.
Certo, certo. Guarda, non posso essere più d'accordo, non potevi essere più chiara, insomma, nell'esposizione delle motivazioni della crescita. E, insomma, ecco, c'è da pensarci molto bene, c'è da agire bene in tutte e tre le aree, cioè c'è perfettamente ragione. Tra l'altro, ho visto poi i vostri profili personali e video su IGTV e qua c'è una domanda che, insomma, a me mi ha fatto sorridere quando ho visto i video, quindi ve la faccio. Vi capita spesso che qualcuno sia scettico riguardo il vostro progetto o sia stato scettico?
Ah, te parli di quello che ci ha detto. Non so se è l'idea più geniale o più stupida che abbia mai sentito.
Oppure le domande solite delle start-up che fanno gli investitori. Sì, sì, quei video lì.
Sì, sì. Ah, quella là, cosa fai se lui ti tradisce?
No, penso che si riferisca a quello, le classiche domande.
Ah, ok.
Sì, sì.
Non so, tipo le cose che dicono tendenzialmente gli start-up e gli investitori. Ti riferisci?
Esatto.
Ok. E, no, vabbè, scettici su quello che facciamo tendenzialmente sì, cioè, ma come tutti i servizi nuovi, cioè, mi stupirei se tutti la capissero alla prima, soprattutto perché, cioè, facciamo una cosa che, ripeto, neanche le università fanno, perché cioè, le persone oggi sono abituate a spendere magari non solo per l'università ma il master 10-20 mila euro e non ricevere quello che ricevono da noi. E quindi comunque la gente per forza è scettica, però, cioè, secondo noi quel modello di business non funzionerà più nei prossimi anni. Vabbè, le università hanno un brand e quindi magari ci potrà volere più tempo perché venga superato quel modello, ma master che oggi, non voglio fare nomi, però che si spende 5-10 mila euro per cose che tu puoi imparare gratis online, secondo me non è un business che durerà a lungo.
Ecco, una domanda che fanno in tanti su questo. Come avete fatto a racchiudere tutta questa formazione in un costo mensile così basso alla fine? Perché comunque non è un costo... cioè, un costo accessibile a tutti, insomma.
Guarda, fondamentalmente, cioè, come magari dicevamo prima, cioè, il nostro, diciamo, cavallo di battaglia non è tanto la formazione in sé intesa come contenuti, ma il modo in cui ti diamo i contenuti e ti aiutiamo a mettere le mani in pasta, che è proprio quello che diciamo prima, quando tu ci hai chiesto come avete fatto a formarvi. Ci siamo formati perché avevamo un progetto pratico su cui imparare, e quindi diciamo che abbiamo concentrato la maggior parte delle nostre energie sulla parte dei progetti pratici e dei feedback personali ai ragazzi. Perché quello che magari non tutti sanno, forse neanche te, è che la parte di formazione che noi abbiamo in piattaforma, non tutta è formazione fatta da noi. Nel senso che io una cosa che dico sempre è Facebook ADV sicuramente te lo insegna meglio Facebook di me. Anche perché Facebook lo aggiorna quando aggiorna Facebook. Io ti dovrei dare delle risorse che poi dovrei costantemente aggiornare. Stessa cosa per Google. Chi ti insegna ad usare Google meglio di Google? E poi, oltre a appunto questi colossi, ci sono anche tantissime risorse online gratuite che sono molto molto utili e vanno benissimo. Quindi quello che noi abbiamo fatto, e è che il motivo per cui riusciamo a tenere un costo abbastanza contenuto, è abbiamo fatto una selezione dei migliori contenuti al mondo sui temi che trattiamo. E così possiamo appunto concentrarci sul aiutare appunto i ragazzi a fare progetti pratici e dargli feedback, che poi sono quelli che gli serviranno per entrare realmente nel mondo del lavoro.
Quindi un vero e proprio coaching a tutti gli effetti.
Scusa?
Un vero e proprio coaching a tutti gli effetti.
Esatto. Diciamo che io dico sempre, non voglio insegnarti io qualcosa se c'è qualcuno più bravo di noi a farlo.
E soprattutto se quella cosa è gratis.
Esatto.
Ottimo.
Perché poi la cosa è veramente, secondo me, noi siamo abituati, cioè, che però è quello che è, cioè, è successo a me, è successo a Comandini. Gianluca Comandini è uno dei 30 esperti chiamati dal governo per delineare la strategia in ambito blockchain. La stessa cosa è successo a Andrea Campana, che è il nostro super coach di programmazione. Noi non abbiamo fatto nessun corso che ci insegnasse, diciamo, il nostro mestiere. Perché? Perché, diciamo, la base di quello che ci serviva è gratis online, tutto il resto è esecuzione, cioè tutto il resto è pratica, e è su quello che le persone hanno bisogno di sbatterci la testa, però su quello poi il grosso del lavoro comunque lo devono fare loro, e poi noi ci siamo a supervisionare, a darti dei feedback personalizzati, però il grosso del lavoro comunque lo devi fare te nel momento in cui hai le risorse giuste.
Ottimo, ottimo. Qua ci sono delle domande anche per il vostro futuro e anche, insomma, per quello che avete detto è interessante saperlo. Avete idea di fare magari con i migliori o con tutti un co-working fisico o qualcosa di fisico dove, insomma, fare coaching fisico o
allora, del genere? Ad oggi noi abbiamo la partnership con Facebook che ci permette di avere già degli spazi fisici. Diciamo che sicuramente se dovessimo fare qualcosa di fisico i costi necessariamente dovrebbero essere molto diversi, nel senso che ciò che permette ad oggi un costo così contenuto è il fatto che siano online, perché se ovviamente le cose diventano fisiche sarebbe molto più difficile tenere quel prezzo. Diciamo che ad oggi noi, più che pensare a fare un coaching fisico e quindi dover aumentare i costi, in realtà pensiamo semmai a organizzare degli eventi in cui incontrare le startup ai giovani, nel senso che cioè ad
Ok.
oggi non vediamo la necessità di fare un coaching fisico.
Avete più necessità, insomma, di far incontrare più fisicamente le aziende con i ragazzi, ma non di fare coaching, ok, fisico.
Sì. Diciamo che
Qua una
la parte
domanda.
fisica la vorremmo tenere più appunto per fare incontrare ragazzi e aziende e anche per fare, diciamo, la parte networking e community, perché comunque sabato abbiamo fatto appunto il primo evento da Facebook in cui sono svolti tipo 100 colloqui di lavoro, però la cosa carina è che mentre qualcuno era a fare il colloquio, tutti gli altri erano lì che parlavano, e quindi diciamo questo ha nutrito molto tutta la parte community. Che per noi, dato che per noi sono importanti le persone, la parte community è importante tanto quanto tutto il resto.
Certo. Beh, immagino comunque per il digital marketer che crea contenuti o per chi crea pagine, insomma, come me, la cosa più importante è sempre la community. Ecco, qua c'è una domanda anche che interessa questo. C'è richiesta di creazione di contenuti, immagino che contenuti duraturi, non ADV, insomma, qualcosa come pagine o canali YouTube nell'ambito digital marketing oppure no?
Sì, diciamo che è sempre un po' il complesso, nel senso che capita, come magari è capitato a Simone, che ti chiedono più cose verticali, però tendenzialmente ti viene richiesto un po' un lavoro a 360 gradi. Quindi magari, non so, articoli sul blog, gestione organica lato social media, e diciamo che più competenze hai, più poi miglior, cioè, fra più offerte di lavoro puoi scegliere. Cioè, questo è un po' il discorso. Più competenze hai, quindi più poi opportunità hai. Cioè, è un discorso che va molto a braccetto, diciamo.
Certo, capisco perfettamente. Prima parlavi di Gianluca Comandini, che immagino che è un docente, e qua ci fanno le domande: si può diventare docenti? E se sì, come? Come si può diventare?
Di Startup Impact?
Esatto.
Al momento considera che i super coach sono i migliori professionisti in Italia, quindi
Ok.
si può diventare diventando i migliori professionisti in Italia.
Non ci sono posizioni, insomma, ok.
Esatto. E diciamo che
Sì, diciamo che non è come su Udemy o su altri.
chiunque prende può fare un corso.
Esatto.
No, no, vabbè, immagino ovviamente che intendesse se voi li selezionate, insomma, o se avete, non so, qualche posizione aperta, ecco. Immagino
No,
che intendesse quello.
non abbiamo posizioni aperte, nel senso che comunque tutti i nostri super coach sono anche persone con cui abbiamo un rapporto umano e tutti i super coach fanno, cioè diciamo che ci aiutano a strutturare i contenuti, le super guide, perché credono nel progetto e perché vogliono trasmettere, diciamo, le loro conoscenze a più persone possibili. E quindi, cioè, diciamo che su questo siamo molto aperti, nel senso che se comunque incontriamo sulla nostra strada una persona molto brava e competente che ci può aiutare a dare ulteriori risorse ai ragazzi, noi assolutamente lo portiamo in squadra. E un'altra cosa che può succedere, se comunque sono persone molto molto brave, cioè, diciamo che i migliori della piattaforma, al momento è successo ad uno, proprio perché è molto bravo, ha creato una delle super guide che poi ovviamente è stata approvata, e cioè riguardata e riapprovata da il super coach, quindi diciamo il professore di cattedra, se devo fare un parallelismo con
Ok.
l'università, e poi vengono pubblicate. Quindi diciamo che su questo dipende molto dalla situazione.
Ho
C'è una
capito, ho
persona che
capito.
diceva: avrei una proposta per la partecipazione a un evento, scrivi pure a Start Impact.
Assolutamente, immagino che, cioè, per tutte le questioni, insomma, riguardanti che non riusciamo a rispondere qua in live, scrivete appunto sul profilo di Start Impact, andate a vedere il sito.
Grazie comunque, intanto Riccardo.
Grazie a tutti quelli che stanno qui e stanno facendo le domande in diretta. Scusatemi, ogni tanto io leggo le domande, quindi ogni tanto sono un po' così, ma ce ne sono tante. Direi forse di fare una delle ultime, perché comunque abbiamo un po' risposto a tutte e si stanno ripetendo. Quali sono stati gli ostacoli principali per trovare i finanziamenti e come, cioè, cosa fareste, ecco, per trovarne se qualcuno, ci sono molti che hanno delle start-up qui, quindi cosa fareste?
Ok, allora su questo una cosa che magari può essere utile per tutte le persone che stanno vedendo il video è che proprio di questo tema ne abbiamo parlato anche in un video con Marcello Ascani, così possono approfondire bene anche quello che facciamo, che si chiama Come trovare lavoro in una startup.
Sì.
E comunque di base il fatto è di scommettere sempre per primo sulla propria idea, e quindi essere pronti anche a un investimento sia economico sia di tempo, perché aspettare sempre qualcuno che mette i soldi non è, diciamo, la strategia che funziona.
Cioè, fondamentalmente io e Gerardo il primo anno l'abbiamo fatto soltanto con i nostri risparmi, mettendo in gioco non solo appunto i risparmi, ma tutto il nostro tempo. Quindi abbiamo messo, cioè veramente, abbiamo, cioè, all-in. Però questo ha fatto sì che una volta che siamo andati dagli investitori, loro hanno visto prima di tutto appunto il nostro commitment. Per cui comunque la gente che ti
Il
dà
nostro
soldi,
impegno.
il nostro impegno. La gente che ti dà soldi te li dà se si fida di te. Cioè, tutti gli investitori con cui noi abbiamo parlato hanno detto: cioè, sì, investo un po' sull'idea, ma l'80% è sul team. Perché se comunque vedo che il team ha un impegno elevato, una missione grande, so che poi il modo per far soldi lo trovano. Anche se l'idea in
Certo.
quel momento magari non funziona. Poi, nello specifico, appunto, noi, appunto, il primo, cioè, avevamo fatto i primi mesi così, e poi però quando siamo andati a chiedere comunque soldi avevamo già dei risultati anche abbastanza tangibili in mano, non di fatturato, cioè comunque il fatturato non era altissimo, però eravamo comunque una realtà un minimo strutturata, perché comunque come abbiamo detto prima, comunque noi in 3 mesi, cioè 3 mesi al lancio della piattaforma, avevamo già 8.000 ragazzi in piattaforma. Il che vuol dire che comunque un investitore dice: ok, te comunque ti sai muovere, perché in 3 mesi 8.000 persone non sono poche.
Assolutamente, soprattutto così specifica in questo ambito.
Sì, esatto.
Antonio chiede: in base a cosa avete scelto gli argomenti dei corsi? Allora, tendenzialmente in base alle richieste delle aziende, e questo per quanto riguarda quelli con la formazione pratica. Per quanto riguarda invece l'orientamento, abbiamo cercato di includere anche quei settori dove magari oggi ancora non c'è tantissima richiesta, ma è previsto da tutti, diciamo, World Economic Forum e tutte, diciamo, le più importanti organizzazioni, che ci sarà una crescita esponenziale come realtà virtuale, come blockchain e così via.
Ecco, molti sono interessati a questo ambito blockchain e intelligenza artificiale, e voi siete veramente dei primi in Italia che se ne occupano. Come vedete questo, che insomma molti, non vedendo i cicli economici delle tecnologie, insomma ritengono magari adesso un po' una bolla, ma come la vedete invece per il futuro, insomma, con Gianluca Comandini? Immagino già la risposta, però per... Ok, mi avete sentito? Ok, perfetto. Niente, parlavo di blockchain che le menzionate, insomma siete dei fra i primi in Italia a occuparsene. Cosa ne pensate ora che le persone, insomma, non si occupano di cicli economici, soprattutto sulle tecnologie, e pensano che sia un po' una bolla scoppiata? Cosa invece ne pensate di blockchain?
Ho saltato un pezzo della domanda perché c'era una batteria scarica, scusa. C'è solo l'ultimo pezzo, però non ho capito.
Ah, ok. Stringendo, cosa ne pensate di blockchain, ecco? Perché molti la considerano una bolla scoppiata, insomma, no? Perché non conoscono i cicli economici, quindi di tecnologie così nuove.
Ma sai che secondo me c'è molto noi non siamo esperti in blockchain, questa cosa la dico come prima cosa, però ovviamente...
Questo è il motivo per cui facciamo venire altri professionisti, perché neanche possiamo sapere.
Assolutamente.
Ma come fate voi a sapere di tutto di tutto? Noi non sappiamo tutto di tutto, quando non sappiamo le cose facciamo parlare gli esperti. Però secondo me su questo tema in particolare c'è un po' un misunderstanding, cioè c'è poca chiarezza, perché alcuni quando parlano di blockchain parlano di Bitcoin e...
Sì.
Invece sono due cose comunque completamente differenti, cioè nel senso sul Bitcoin cioè il lato finanziario io veramente non so dirvi, cioè se è scoppiato, se sale, se riscende.
Se non investire, se non investire, se fermare.
Chiaro, no.
Non lo so.
Investire in formazione, ecco, investire in tempo per formarsi.
Esatto, cioè la gente proprio scambia le due cose, cioè come se fossero la stessa cosa, ma invece sono due cose comunque separate. Perché c'è, cioè, appunto il Bitcoin potrà fare le sue fluttuazioni e ha la sua vita. La blockchain come tecnologia sicuramente è una tecnologia che, cioè, non è una questione di moda o non moda, è sicuramente una tecnologia che servirà nel futuro. Per cui
Assolutamente.
non è questione di una bolla, è solo una cosa che sta per arrivare, ecco.
Devi solo scegliere se farti travolgere o se cavalcarla.
Fantastico, è verissimo questo, esatto. Fantastico, ragazzi.
Salutiamo
Guarda,
Andrea. No,
io com'è?
salutavamo Andrea, che è uno dei nostri talenti che adesso lavora in washout.
Ciao Andrea, ciao anche a tutti quelli che stanno seguendo. C'è un'altra domanda?
No, aspetta, perché c'è qualcuno che dice blockchain senza Bitcoin non può esistere. No, in realtà è il contrario.
Sì.
C'è il Bitcoin che non può esistere senza la blockchain.
Perché di criptovalute poi ce ne sono tante altre, cioè
Sì.
Ethereum e tante altre.
Assolutamente, assolutamente. Sono d'accordo con questo.
No, allora aspetta, c'è una persona che fa una domanda particolare, l'hai letta te, la stai leggendo?
Secondo voi,
Sì,
chiunque
quella
abbia
del
un
nome
nome
un
che
po'
abbia già visto.
particolare. Sì.
Se la persona in questione ha un nome un po' particolare, per non dire, conviene cambiarlo?
Guarda, magari mi scrivi in privato il vero nome e ti diamo un consiglio se utilizzarlo a tuo vantaggio oppure se effettivamente cambiarlo, perché secondo me ogni cosa non avviene a caso, quindi forse potrebbe essere una cosa che puoi cavalcare. Cioè, un nome strano è comunque un nome che si ricorda, quindi non necessariamente è una cosa negativa.
Sono d'accordo anche con questo, insomma, meglio differenziarsi dalla massa che avere un nome come i
Esatto.
soliti. Bene, Gerardo, Virginia, sono veramente contento e soddisfatto di questa live. Io, per tutti quelli che non conosco, insomma, la loro storia, l'avevo già messo ieri, ma ho messo anche adesso nelle storie il link al video di Marcella Scani e il link al sito web, in modo che possiate andare tutti a vedere. Quindi nelle storie metto tutto, e se andate nelle storie precedenti ci sono tutti i loro profili per andare a seguirli. Andate a vedere anche i profili privati, che le storie di Instagram TV mi sono piaciute tantissimo, e quindi ve le consiglio.
Grazie.
Per il resto, guarda, appena si parte per il prossimo, io vorrei fare, insomma, mi sono già messo in lista, ma vorrò fare anche un team, non so se si potrà fare, ma sarebbe molto interessante fare un team di storie di business. E niente, vi ringrazio, se volete lasciare i nostri utenti con un'ultima cosa, fate pure, poi vi lascio andare.
Ma io il consiglio che do a tutti è un consiglio e un allenamento almeno da sperimentare per una settimana, perché io con l'80% delle persone con cui parlo mi dicono: ma io non ho tempo. Allora, per questa settimana facciamo che sostituite il non ho tempo con il non è la mia priorità. Faccio un esempio banale. Al vostro migliore amico dite: scusa, non ti ho richiamato, non avevo tempo. Scusa, non ti ho richiamato, non eri la mia priorità.
Boom.
Quindi questo è un esercizio che dovremmo fare sempre tutti per appunto avere tempo di fare tutte le cose importanti nella nostra vita e non, così da non avere tempo per le cose che sono meno importanti. Esatto.
Lavorare duro ogni giorno, bellissimo. È un insegnamento che dalle storie che io racconto esce fuori sempre, cioè quello non manca mai, il duro lavoro. E si vede che anche voi ne avete fatto tanto, quindi complimenti.
Grazie.
Grazie.
Grazie mille per aver risposto, ragazzi, ci vediamo presto con nuove consulenze gratis e andate a vedere i loro profili di Start to Impact. Grazie mille, ciao ragazzi.
Grazie a voi ancora per l'invito. Ciao.
Ciao.
Grazie.